Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già alla scure è posta la radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Parola del Signore. Molti motivi sono contenuti in questo brano di Matteo che abbiamo appena letto. C'è sicuramente una profezia citata dal profeta Isaia ed è la profezia che fa riferimento alla venuta del Messia, di un Messia, cioè di uno che finalmente verrà a sciogliere molti nodi, verrà a regolare le cose di Dio. L'avevano aspettato per 500 anni questo Messia e ora, forse al tempo di Gesù, siamo nel momento in cui chi ha la possibilità di capire si è avvicinato a questo luogo dove il Battista sta battezzando. Che battesimo è quello del Battista? Un battesimo di acqua, sapete che vuol dire? Vuol dire che aveva riportato gli israeliti a considerare qualcosa che loro conoscevano, e cioè il passaggio del Mar Rosso. Come dire, passate di nuovo nell'acqua, nel Mar Rosso quando uscimmo dall'Egitto, quella del Giordano quando entrammo nella terra promessa, che vuol dire ricominciamo da capo, cioè ricominciamo a sperare. È vero, abbiamo vissuto infedeltà, abbiamo pagato le nostre infedeltà, siamo stati lontani da Dio, lontani dalla fede, lontani dalla santità, ma adesso questa è l'occasione per ricominciare. E questo, per questo motivo, nella seconda domenica d'Avvento la Chiesa ci rimette davanti questa parola. Ma c'è di più, perché questo Giovanni, sapete, non è una questione estetica il fatto che abbia detto come era vestito, no? Questo Giovanni è vestito con un pelo di cammello e con una cintura di pelle ai fianchi. Non era la moda di Giovanni, era la veste che portava Elia. Elia il Tisbita, nel primo libro dei Re, si racconta di quest'uomo che quando arriva e vanno incontro a lui quelli mandati dal re, Elia fa scendere un fuoco dal cielo che li fulmini tutti. Tre volte quel re mandò incontro una delegazione di più di 50 uomini e tre volte questi furono sconfitti. Come dire, adesso il Signore si riprende ciò che è suo, agisce con determinazione. Dunque gli abiti di Giovanni dicono che un'epoca nuova sta nascendo. E poi si avvicinano questi farisei e sadducei, erano due classi tra le altre presenti, giravano soprattutto intorno al Tempio, era gente che muoveva il potere della religione al tempo di Gesù. e si arrogava il diritto di giudicare come gli pareva le cose che gli pareva, in un momento in cui Israele era schiacciata dai romani e da tante altre difficoltà. Ma quando li vede arrivare, Giovanni li tratta malissimo, dice: razza di vipere, ma vi rendete conto? Voi forse non ci pensate, è come se muoi arrivassero alcuni vestiti bene, non vi dico di che colore, e uno si mettesse a dirgli: razza di vipere, io ci avrei paura. Razza di vipere, perché se la prende con loro? Perché si era arrogato il diritto dell'interpretazione dei tempi e non avevano compreso che quello era il momento in cui Dio si sarebbe preso cura del suo popolo. Sapete, al tempo in cui accadono queste cose, quando Giovanni battezza e questi si avvicinano, questi si arrabbiano pure, perché dice: come ti permetti, ma chi sei tu? Eppure, alcuni anni dopo, qui siamo intorno al 30 probabilmente, nel 70, 40 anni dopo, dunque dopo una generazione, del Tempio non rimarrà pietra su pietra, i romani distruggeranno tutto. Questo dice Giovanni a loro: no, ma che pensate, che voi, perché vi sentite figli di Abramo, perché vi vantate della vostra gestione del potere, voi pensate che Dio si compiaccia di voi? Da queste pietre nasceranno figli di Abramo. Chi ha letto queste, chi ascoltava questa parola quando del Tempio erano rimaste solo poche pietre, forse pensava questo: da questa rovina rinascerà un tempo nuovo. E allora Giovanni da lontano comincia a dire come potrebbe essere questo tempo nuovo, dicendo: io vi ho fatto un battesimo di acqua per ricordarvi che è ora di rientrare nella terra, che è ora di uscire dall'Egitto, che è ora di liberarsi da tutte le schiavitù che abbiamo mantenuto. Però verrà uno che farà una cosa inaudita: vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Sai cosa vuol dire? L'aveva detto Geremia, l'aveva detto Ezechiele. Quella legge che voi avete davanti, che è stata scritta col dito di Dio, col fuoco di Dio sulla pietra, un giorno Dio la scriverà con lo stesso fuoco nel vostro cuore. Non avrete più bisogno di chiedere a Tizio e Caio come si serve Dio, perché lo Spirito vi suggerirà dove incontrarlo, come incontrarlo e dunque anche come servirlo. Ebbene, verrà uno, dice il Battista, che quando compirà la sua opera vi regalerà questa legge, vi darà questo fuoco e il suo Spirito vi farà persone nuove. Lo poterono capire questi? Probabilmente no. Non lo poterono capire, forse neanche noi possiamo capirlo. Noi ancora stiamo con le fiammelle di Pentecoste come se fossero scintille, non so di che cosa. Eppure abbiamo ascoltato la parola, la ascoltiamo sempre nell'Eucaristia, la parola di Dio. Qualche volta apri i salmi, anche aprono un po' la nostra mente, il nostro cuore, ma seppure non l'aprissero, noi a un certo punto dell'Eucaristia questa parola fatta carne ce la mangiamo. Sapete perché possiamo farlo? Perché la promessa del dono dello Spirito ci è stata già data. Ma questo Spirito ce l'abbiamo. Siamo i simili che si nutrono del simile. Siamo gli uguali che incontrano l'uguale. E quando ci incontriamo, noi e Lui, siamo chiamati ad essere come Lui. Una cosa sola, per il Padre. Come il Padre, il Figlio e lo Spirito sono una cosa sola per noi. Perciò quando te ne ritorni a casa oggi, non andartene con qualche sentimento così per preparare il Natale. Quando te ne vai a casa, ricordati che hai celebrato un incontro che ti supera, che è più grande di te, che ti accompagna, che non verrà mai meno, anche se dovessi incontrare fuori di qui le difficoltà che ti stanno aspettando, tanto per me e anche per voi, no? Stanno tutte fuori. Giudizi, problemi, le bollette, che ne so che c'avete, le inimicizie, le cognate, tutto sta lì fuori ad aspettarci. Non abbiate paura, noi ci prepariamo a ripassare questo mare, a rientrare in una terra che nessuno, né morte né vita, né presente né futuro, Nella fame e nella nudità, dice San Paolo, nessuna cosa al mondo potrà separarci come dall'amore di Dio, se l'ho dato Gesù Cristo.
Amen.
Padre Santo e misericordioso, hai aperto anche quest'anno per noi una via santa, perché possiamo meditare i misteri del tuo Figlio ed entrare con Lui nella gloria, sostenuti, illuminati e guidati dal tuo stesso Spirito. Fa che i peccati che abbiamo commesso non ci umilino più davanti agli uomini, e la nostra povertà non scandalizzi gli angeli, ma per l'intercessione dei tuoi santi le nostre invocazioni giungano fino a te, siano ascoltate ed esaudite. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu lo sai che in questo tempo qualcuno attenta alla Chiesa, millantando una giustizia che forse non ha mai servito. Sostieni il Pontefice, sostieni i tuoi figli, rinnovando la tua Chiesa e guarendola dal peccato e dal male, non esporla al giudizio delle genti. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche per noi ti chiediamo pietà, perché ci avevi fatto testimoni della tua grandezza, operatori della tua stessa misericordia, e invece siamo venuti meno in molti modi. Non abbiamo creduto alla forza del tuo perdono. Dacci la possibilità di rimediare proprio in questo tempo di avvento, perché insieme ai nostri nemici possiamo attendere la celebrazione del tuo Verbo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti ricordiamo gli uomini che sono in difficoltà, non solo quelli che sono oppressi dalla guerra o dalla malattia, ma anche quelli che sono rimasti soli nella povertà, che si apprestano a vivere questo tempo di festa senza speranza. Possa la tua luce brillare al centro della loro esistenza, che si ricordino che tu ci hai amati di amore eterno. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Liberali dal maligno, da ogni maleficio, da ogni paura, sostienili nella difficoltà, accompagnali quando affrontano la morte, perdonali per tutte le loro colpe. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.
Amen.